bombardamenti cancellano anche la memoria storica palestinese, musei e siti archeologici distrutti a Gaza. Ne parliamo con Francesco Benedettucci, che ha diretto per 10 anni la missione archeologica in quelle zone. I corpi di donne come campi di battaglia, donne eritree, tigrine, violate, in conflitti e oppressione. Il reportage intenso e coinvolgente di Cinzia Canneri al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Una grande fotografa in mostra a Camera a Torino, Lee Miller, opere dal 1930 al 1955. Così Walter Guadagnini chiude in bellezza i suoi 10 anni di direzione, passa la mano a François Hebel, figura di grande prestigio. Finalmente a Milano ha preso vita Casva, centro di alti studi sulle arti visive. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e vi ricordo come sempre che dopo la diretta potete trovarci in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. E questa settimana apro con le notizie, sì, perché oggi, sabato 4 ottobre, è la 21esima giornata del contemporaneo. 26 musei aderenti ad AMACI, che ha preso l'iniziativa, AMACI è l'associazione dei musei, circa 1000 le realtà in tutta Italia. Questi musei apriranno gratuitamente le loro porte con mostre, eventi, laboratori in presenza e anche online, per accogliere e coinvolgere il pubblico. Tutto il programma lo trovate nel sito di AMACI. E domani, vi ricordo, 5 ottobre, è la domenica al museo. È l'appuntamento di ogni prima domenica del mese, voluto dal Ministero della Cultura, con ingresso gratuito ai musei statali. Ma non solo musei statali, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, però dovete controllare anche in questo caso nel sito del governo cultura, gov.it/domenica al museo, e lì trovate tutto il programma, perché fra l'altro aderiscono anche dei musei civici, come ormai sappiamo da tempo. E poi c'è una notizia, prendete l'agenda e segnate immediatamente: tenersi liberi sabato 11 ottobre. Perché? Perché al Teatro Carcano di Milano Radio Popolare presenta Quelli che, il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario. È l'anno in cui è stata registrata la testata giornalistica Radio Popolare, quindi un anno particolare con la caduta di Saigon, l'anno di Rocky Horror Picture Show, c'è stato purtroppo il massacro del Circeo, l'anno di Amarcord, di Burton Run, insomma sono successe tante cose, tra cui evento meraviglioso, la nascita di Radio Popolare. Sul palco a narrare, a suonare, ci saranno tantissimi ospiti e vi ripeto la data: sabato 11 ottobre, Teatro Carcano, ingresso 10 euro e le prenotazioni si fanno sul sito del Teatro Carcano, ma anche tramite il sito della radio. Allora, questo vi dovevo e adesso comincia il nostro viaggio e lo cominciamo con Francesco Maria Benedettucci. Lui è un archeologo, è uscito di recente è uscita una sua intervista su Fanpage e ci è sembrata di grandissimo interesse. Perché? Perché si parlava appunto dei musei, dei siti archeologici a Gaza bombardati, distrutti. E quindi insomma ci è sembrato molto interessante sentire che cosa ha da dire, perché lui ha diretto dal 1999 al 2011 la missione archeologica Tell al-Mashhad in Giordania e conosce quelle situazioni e quelle zone. Francesco, tu hai lavorato molto qui nella striscia di Gaza. Forse molti, abbiamo parlato tanto dei danni e dei disastri umani, ma ci sono anche dei disastri che riguardano edifici religiosi, monumenti, musei, siti archeologici. Allora, Qual è la devastazione da questo punto di vista?
Fermo restando che il problema principale logicamente resta e sarà sempre il problema umano, con le migliaia di morti che sono, certo, che sono, ci sono stati. Però i danni al patrimonio archeologico e culturale in generale sono danni difficili da calcolare, perché comunque la Striscia di Gaza è un territorio, per quanto piccolo, ma ricco di testimonianze archeologiche. Ci sono siti importanti che vanno dall'epoca del Bronzo Antico, che intendo 3000 avanti Cristo, fino ad arrivare all'epoca ottomana, per cui insomma sono stati bombardati, sono stati colpiti dai bombardamenti siti come Tell el-Ajul, appunto, è un sito dell'età del bronzo, di Poder el Balah, un sito importante filisteo. La stessa città di Gaza è stata colpita in alcuni monumenti importanti come chiese bizantine, come la chiesa ortodossa di San Porfirio, ed edifici ottomani, uno dei quali aveva ospitato Napoleone, per esempio, insomma, all'inizio del XIX secolo. Per cui siamo in una situazione veramente difficile, ed è molto grave, perché appunto il patrimonio culturale di una città o di una regione sono il patrimonio comune di un popolo e di tutte le popolazioni che vivono lì. Considerato tra l'altro che la Striscia di Gaza si trova lungo una rotta commerciale importantissima, antichissima.
Sì, perché è un luogo strategico, no? Cioè, anche in passato, esatto, sono passati popoli, vedo, dagli Egizi, Filistei, Assiri, Romani, insomma, e probabilmente hanno lasciato dei resti archeologici, certo, importanti.
Naturalmente, perché si trova lungo la strada che correva lungo il Mar Mediterraneo, che dal delta del Nilo, per cui dall'Egitto, passava lungo la costa palestinese, arrivava verso la Fenicia, diciamo così, l'attuale Libano, la Siria, e poi puntava verso l'interno, l'interno della Siria, la Mesopotamia praticamente, fino ad incontrare l'Eufrate. Per cui insomma è una rotta commerciale importantissima questa qui, quella che viene chiamata in epoca più tardi la via Maris, praticamente la via del mare.
Ecco, ma di questo problema delle distruzioni dei monumenti, di edifici religiosi, musei, non si parla. Per esempio, tu hai detto due musei che sono stati distrutti, no?
Allora, distrutti fino a che punto non lo sappiamo, perché sono stati colpiti sicuramente. Allora, ci sono attività in corso da parte di volontari e da parte di funzionari di vari organismi internazionali, tra cui l'UNESCO, che stanno cercando di fare un inventario di quello che è successo, di quello che è stato perso.
Ma come fanno? Via satellite? Perché non ci
alcuni
si può andare.
Alcuni hanno i corrispondenti lì direttamente, alcuni stanno direttamente lì e sono volontari di Gaza, altri sono funzionari che hanno provato a rimanere lì, altri appunto fanno via satellite. C'è tutto un insieme di situazioni che provano a ricostruire quello che sta succedendo. Difficilissimo effettivamente, anche perché l'interno della città di Gaza ovviamente non ci può andare nessuno oggi come oggi, non ci può penetrare nessuno da fuori, visto che l'occupazione che c'è praticamente.
Ma e quindi questo piano USA Israele, no, per Gaza?
È il famoso piano di Trump.
Beh, può fare dei danni enormi. Già li fanno i bombardamenti, ma poi
spazzano colpo
via
di
la cultura e la storia, in
è
sostanza.
È colpo di grazia. Annullare una cultura per annullare un popolo.
E quello che si può fare?
Bella domanda. Molto difficile. Fare pressione il più possibile.
Fare pressione, perché te lo chiedo, perché se ne parla poco. Oddio, è chiaro che si parla soprattutto
abbiamo avuto 70.000 morti.
Dei morti, e questo, figurati, sovrasta tutto quanto. Però anche questo aspetto qua è importante.
È un aspetto importantissimo, certo, non, ripeto, difficile far qualcosa ora. Sperare soprattutto che qualcuno, anche tra gli israeliani che stanno bombardando, si renda conto che la cultura dovrebbe essere salvata in qualche maniera, però effettivamente la storia insegna che le tracce culturali sono le tra le prime cose che vengono cancellate, per cui insomma ognuno vuole annullare la presenza dell'altro, capito? Insomma, quelli che c'erano prima vengono cancellati dalla...
Beh, a me vengono in mente, nel 2015 a Palmira sono stati distrutti i templi, il teatro, l'Arco di Trionfo,
esatto,
e poi è stato ucciso...
Come no?
L'archeologo.
Esatto. Pensiamo pure ai Buddha di Bamiyan nel 2001.
E i Buddha in Afghanistan.
In Afghanistan.
Sì.
Beh, il concetto, guarda, con tutte le differenze che possono esserci, il concetto è più o meno lo stesso, insomma, quando... Ci sono questi oltranzisti religiosi, questi radicali religiosi al potere, intendo radicali islamici, radicali ebrei e così via, insomma, quelli che,
fondamentalisti,
che odiano tutto il resto. I fondamentalisti, bravissimi, non mi viene al termine, grazie. Odiano talmente tanto le culture altrui che preferiscono cancellarle, insomma, vogliono cancellarle e cancellarne tutte le tracce. Vabbè. È come se fossero ancora nel 3000 avanti Cristo, praticamente, da questo punto di vista. La cosa grave che è successa nelle ultime settimane è stata quando hanno fatto sgomberare il magazzino dell'École biblique francese, praticamente, l'École biblique di Gerusalemme, che era lì degli scavi, e a Gaza c'era il deposito di questi materiali trovati dentro lo scavo. Di punto in bianco è arrivato l'esercito che dice dovete sgomberare perché qui va abbattuto questo edificio, cioè, e c'è 24 ore di tempo. Cioè, immagina migliaia e migliaia di scatole, cassette e così via. Oggetti.
Quindi
che
tutto un materiale prezioso che rischia di essere andato perduto, insomma.
Sicuramente gran parte è stato salvato, ma sicuramente un 20-30% a dir poco è partito, e questo lo sappiamo per certo, insomma, per cui è una situazione bruttissima, insomma. Nonostante appunto si siano prodigati appunto il governo francese, il patriarcato latino di Gerusalemme, insomma, hanno cercato di fare il più possibile, portare in salvo più cose possibile, però no.
Ma poi tu hai parlato anche di questi sarcofagi.
Allora, quelli sono, questa c'è tutta una storia particolare dietro, nel senso che negli anni 50-60 uscirono fuori sul mercato antiquario alcuni di questi sarcofagi antropoidi che erano molto strani, cioè erano dei cilindri in cui andava inserito il corpo e poi sopra c'era un coperchio con la rappresentazione della faccia del defunto, praticamente. Però non sono come i sarcofagi egiziani a cassa, praticamente, no, tu inserivi il corpo dall'alto, praticamente. Sono tipicamente filistei questi tipi di sarcofagi, insomma. Apparvero alcuni di questi sarcofagi sul mercato antiquario di Gerusalemme e alcuni sono stati comprati per il Museo di Israele.
Quindi li hanno portati via? Li hanno già portati via in passato?
Questi sono acquisti sul mercato antiquario, per cui provenienza ignota, e fin qui ci può stare. Il peggio è venuto quando appunto questi stessi tipi di sarcofagi sono stati trovati in uno scavo fatto a Deir el-Balah, che sta alle porte di Gaza City, negli anni 70, e gli stessi tipi di sarcofagi sono stati portati dalla striscia di Gaza a Gerusalemme, consapevoli del fatto che la striscia di Gaza è territorio occupato. Secondo le leggi internazionali, il territorio occupato dovrebbe essere, per quanto riguarda i beni culturali, gestito, diciamo così, dalle forze occupanti attraverso uffici speciali per la conservazione del patrimonio culturale. E invece gli israeliani, che hanno, invece di lasciarli lì sotto tutela di questo ufficio, invece li hanno portati direttamente in territorio israeliano e li hanno portati al Museo di Gerusalemme. Per carità, stanno belli, sono belli esposti, insomma, però...
Però non è roba loro, ecco.
Esatto.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala.
Aba lama risti kota stockvar instigator rota solti solti.
Grazie dunque a Francesco Benedettucci, archeologo, e magari lo sentiremo anche nelle prossime settimane per capire se si può sapere qualcosa di più preciso, perché anche l'UNESCO, avete sentito, che non ha delle informazioni precise, purtroppo, data la situazione. Allora, siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a Lodi, dove sapete che è in corso la 16ª edizione del Festival della Fotografia Etica, evento che amiamo molto, che abbiamo sempre seguito, perché solitamente ci presenta in varie sedi, Palazzo Barni, Palazzo Modignani, chiese sconsacrate, insomma in vari luoghi di Lodi, queste mostre fotografiche. Diciamo, il filo rosso è che la fotografia viene usata come strumento per far conoscere situazioni che più difficilmente troviamo nei media, nei giornali, in televisione, eccetera. E questo è molto importante e molto interessante. Come il progetto di Cinzia Canneri, che è una fotogiornalista che è specializzata in storie che riguardano condizioni umane, cambiamento sociale, questioni di genere, immigrazione, eccetera. E lei ha lavorato a un progetto che è esposto a Palazzo Barni, Corpi di donne come campi di battaglia, ed è un progetto intenso, coinvolgente, perché ci racconta le storie drammatiche, le esperienze drammatiche drammatiche vissute dalle donne eritree, dalle donne tigrine. Perché noi adesso si parla molto di Gaza e di questa situazione, ma ahimè di guerre e di conflitti ce ne sono tantissimi, tipo il Sudan e tipo queste zone. Ma sentiamo dal racconto della fotografa Cinzia Canneri i particolari su questo suo progetto.
Il mio progetto fotografico parla dell'uso della violenza sessuale come arma di guerra e si è focalizzato sulle donne eritree e tigrine perché dall'Eritrea si scappa da una delle più terribili dittature al mondo, viene considerata la seconda dittatura al mondo dopo la Corea del Nord. E in Tigray vi è stata una delle guerre più atroci nel 2020. E proprio in questo anno le donne eritree e tigrine sono scappate dal Tigray dove si trovavano, le donne eritree nei campi rifugiati e le donne tigrine perché vivevano lì. E sono scappate insieme verso il Sudan e verso Addis Abeba perché tutte le forze implicate nella guerra hanno utilizzato la violenza sessuale, era il governo federale etiope, l'esercito eritreo e le milizie amara. Ma soprattutto l'esercito eritreo ha utilizzato la violenza sessuale sia contro le donne eritree che tigrine. Contro le donne eritree perché erano fuggite dal loro paese e contro le donne tigrine come azione di sterminio. Appartengono all'etnia con cui l'Eritrea è in guerra da decenni e quindi il loro corpo veramente è diventato un luogo di dominio, di battaglia, espressione di un potere e è avvenuto in modo sistematico e con un obiettivo ben preciso. E da qui nasce l'analisi del mio lavoro unito alle donne verso cui poi noi come italiane abbiamo anche una storia con un debito storico legato al nostro colonialismo.
Vero. Senti Cinzia, ma tu come hai affrontato questa questione così dolorosa ma anche così delicata?
Ma l'ho affrontata innanzitutto partendo proprio da un interesse legato a queste terre che sicuramente vi sento una connessione nella storia, nel mio essere donna anche, perché ripeto, lì ci sono anche le donne che provengono dalle violenze anche della nostra storia.
Ma tu come hai fatto? Le hai conosciute? Sei andata a incontrarle, come hai realizzato? Perché per una cosa così delicata immagino che insomma bisogna creare anche un clima adatto, ecco, anche di intimità, di confidenza.
Assolutamente. Io diciamo il punto principale è che collaboro con la diaspora eritrea e tigrina, italiane e anche europee. E quindi tramite loro faccio anche parte, in alcune circostanze, quantomeno della loro comunità per dei progetti, per delle lotte anche che abbiamo portato avanti insieme. E quindi tramite loro sono anche arrivata a costruirmi dei contatti anche nelle loro terre, dove loro non possono più rientrare, ma hanno dei contatti. E quindi
a conoscere le loro storie, insomma.
Assolutamente, sì. Per me il punto fondamentale era entrare nell'intimità della loro storia.
Senti, come le hai trovate queste donne? Devastate o donne forti? Che impressione hai avuto?
Sono donne che ovviamente soffrono, hanno sofferto e continuano anche a viversi il dolore di queste atrocità. Ma dove c'è la violenza e la sofferenza è facile trovare anche la forza, il coraggio di fronteggiarsi, il riuscire attraverso delle relazioni che si costruiscono anche insieme, anche come comunità di donne, a trovare nuove risorse. E quindi ho scoperto anche questo, assolutamente, anche e forse soprattutto la loro forza.
Senti, la fotografia in situazioni come queste è importante? So che è una domanda un po' scontata, però volevo sentire che cosa pensavi, insomma.
Per me è fondamentale, ma è una giusta domanda invece, perché oggi credo che tutti i giornalisti, i fotogiornalisti si domandano a che cosa serva il proprio lavoro, perché la connessione con la politica, con delle azioni di cambiamento è forse minore, molto minore rispetto anche al passato. Però io credo che intanto è fondamentale perché si costruisce un confine, un argine, potrebbe essere ancora peggio senza una documentazione. E poi ciò che non succede oggi non è detto che non succeda nel futuro, e quindi permettiamo anche di costruire una memoria e soprattutto l'opportunità comunque di un cambiamento.
Sì, e tra l'altro le storie e le situazioni che vediamo nel vostro lavoro, soprattutto in un festival come questo, ci danno l'opportunità di conoscere realtà che difficilmente possiamo conoscere in altri media, sui giornali o in televisione. È molto difficile conoscere queste situazioni, quindi grazie per il tuo lavoro.
Grazie, è vero, i festival come Festival di Fotografia Etica dà questa grandissima opportunità, e poi la fiducia che si crea con le donne nasce proprio da questo, dalla possibilità di condividere le loro storie perché vogliono in un qualche modo che siano raccontate.
Senti, il tuo prossimo progetto qual è? Perché so che tu lavori proprio su queste questioni dei cambiamenti sociali, questioni di genere, immigrazione, hai in vista un altro lavoro?
Sì, ho iniziato un nuovo lavoro in Armenia adesso, che riguarda sempre la questione di genere, dell'utilizzo del corpo delle donne, in questo caso l'utilizzo del corpo della donna all'interno proprio di un sistema di criminalità, anche addirittura di un sistema mafioso, che ha portato anche a delle adozioni illegali dove l'Italia stessa è coinvolta. Quindi i temi per me rimangono sempre questi, e cercano anche di collegarci a delle azioni che possono in un qualche modo portare ad un cambiamento.
Cinzia Canneri, bravissima fotogiornalista, che ci ha parlato del suo progetto Corpi di donne come campi di battaglia. La sua mostra è esposta nell'ambito del Festival della Fotografia Etica a Palazzo Barni. Sono tante le sedi delle mostre che ve le abbiamo presentate nel primo weekend, siamo al secondo. Sono 5, quindi fino al 26 di ottobre. Sono 20 mostre, 200 i fotografi che partecipano. Festival della Fotografia Etica di Lodi. E adesso da Lodi ci spostiamo a Torino, perché c'è una grande mostra dedicata a una grande fotografa, Lee Miller. Siamo con Walter Guadagnini, che ha diretto in questi 10 anni, Walter, giusto? Camera, questo centro importante per la fotografia a Torino.
Camera compie 10 anni, e la mia direzione ne ha compiuti 9, però insomma,
Diciamo che
il tempo è lungo.
Per la maggior parte del tempo l'hai diretta, e infatti poi cambierà direzione. Ma prima volevo parlare di Lee Miller, questa grandissima fotografa, di cui vediamo anche delle immagini qui a Palazzo Reale in questo periodo, perché c'è una mostra dedicata a Man Ray, e c'è tutta una parete dedicata a questa fotografa, che fu anche la sua modella, la sua amante, eccetera, no? E però la mostra a Torino presenta 160 fotografie, ho visto. Quindi come l'hai pensata?
Ma l'ho pensata come un racconto, sostanzialmente, dell'intreccio, anche perché quello è, tra la vita, la biografia di Lee Miller e la sua opera, perché effettivamente, pur essendo immagini che parlano in assoluto, è anche vero che raccontano la storia di questa giovane donna americana che arriva in Europa e tutte le sue vicende fino a quando appunto negli anni 50 non smette poi sostanzialmente di fotografare, quantomeno professionalmente, e si ritira a vita privata, insomma.
Quindi si parte da New York, da quando faceva la modella, da quando si occupava soprattutto di moda?
Si parte in realtà da Parigi, si parte con lei che arriva a Parigi.
Quindi sì, già fotografa?
Già fotografa, o quantomeno già giovane che vuole fare la fotografa, che impara prestissimo, perché ha una velocità di apprendimento veramente incredibile, da Man Ray per l'appunto, tutte quelle che sono le basi ed evidentemente anche qualcosa di più della
poi
fotografia.
Forse aveva già un terreno fertile, perché il padre le aveva già dato dei rudimenti sulla fotografia, no? Il padre Theodore.
Sì, poi facendo la modella a New York aveva conosciuto il meglio della fotografia mondiale in realtà, quindi di sicuro del tutto sprovveduta non era. Però insomma è chiaro che si vede subito che appunto la velocità di apprendimento e questa voglia di essere autrice, ci sono questi, c'è questo autoritratto proprio di lei in versione appunto quasi modella, no? Come se dicesse, va bene, io sono stata fino adesso davanti alla macchina fotografica, adesso mi metto dietro, ma non cambia molto, ecco. E quindi
e ha abbracciato subito
che...
il surrealismo, questa impronta che poi ha mantenuto,
sì,
anche, no?
Esatto, credo che sia una delle chiavi di lettura anche della straordinarietà di tutto il suo lavoro, perché lei per l'appunto, come dire, si imbeve immediatamente della cultura surrealista e della migliore cultura surrealista, diventando proprio un personaggio all'interno di quel gruppo. E però si vede anche molto bene come poi questo tipo di sguardo così straniante, anche perturbante molte volte, rimanga in qualsiasi cosa lei faccia. Poi lei fa di tutto in realtà, fa ritratti, fa paesaggi, fa nudi,
fa la moda,
fa
anche,
appunto,
no?
La moda, continuerà a fare la moda e poi alla fine farà i reportage di guerra. E in tutte queste cose c'è sempre questo sguardo straniato, questo sguardo che è davvero unico. Ed è quello che rende, secondo me, Lee Miller una dei grandi fotografi, delle grandi fotografe del Novecento.
Quindi ci sono anche le foto di guerra e le foto dei campi di concentramento in questo percorso?
Sì, alla fine, quasi alla fine del percorso, ci sono anche queste. Direi che da un punto di vista numerico forse il capitolo della guerra alla fine è il capitolo più lungo. Ho voluto in qualche modo accentuare questa parte proprio perché lo trovo straordinario, perché è una fotografia di guerra, per l'appunto, per cui si vedono le distruzioni, si vedono i morti, ma sempre fatta con una chiave davvero particolare, per cui c'è la documentazione, perché si vede molto bene, drammaticamente molto bene quello che succede, ma contemporaneamente c'è questa interpretazione che fa capire l'assurdità della guerra attraverso proprio le immagini.
Sì, e poi invece per i campi di concentramento è stato, credo, uno dei pochi, no, documenti.
Beh, no, erano in abbastanza in realtà, perché gli alleati giravano con un bel po' di gente che faceva documentazione. In realtà c'era anche Margaret Bourke White, per dirne una, insomma,
sì, vero,
ma
vero.
Ce n'erano altri. Sì,
sì, sì.
No, esserci c'erano. Sicuramente le sue sono tra le più dure, proprio quello che dicevo prima, cioè questa idea un po' del perturbante, lei ce l'ha anche lì, va davvero a fotografare le pile, ahimè, di cadaveri a una distanza ravvicinatissima. E poi ci sono,
cosa pensi di questa scelta di andare proprio dare un'immagine così cruda, giusto?
Sì, ma non, allora secondo me lei doveva essere veramente lo si capisce anche dagli articoli che scrive, perché poi queste immagini dobbiamo sempre ricordarci
sono
fatte per i giornali.
Sì, sì.
In particolare la cosa sempre curiosa di questa storia è che quelle immagini venivano pubblicate su Vogue, quindi davvero strano anche questo, no? E in più c'è da dire che questa scelta, gli articoli appunto in cui escono queste immagini, che sono a loro volta scritti dagli Miller, perché lei per l'appunto poi quando comincia a fare la reporter di guerra comincia anche a scrivere. Quindi anche questa è una dote non così comune.
E in mostra si vede qualche articolo suo?
Qualcosa c'è, qualche rivista siamo riusciti a recuperarla. Però dicevo, ecco, si capisce molto bene come lei abbia sofferto il vedere queste cose. Sì, si capisce molto bene perché lei fa degli atti, sono proprio degli atti d'accusa quelle fotografie, e vogliono esserlo. Cioè non c'è possibilità di, ecco, in questo caso non c'è possibilità di ambiguità. Mentre no, nella fotografia surrealista c'è sempre questa idea appunto fondante dell'ambiguità, della possibilità di interpretazione diversa, eccetera. Lì si capisce proprio che c'è invece la voglia di far vedere quanto efferrata fosse sia stata quella vicenda e quel regime, insomma. Non a caso poi finisce, insomma, in qualche modo un po' con le immagini dei gerarchi nazisti, suicidi, che anche quelle sono molto dure.
C'è anche
ovviamente
la fotografia di lei nella vasca?
E certamente c'è la fotografia di lei nella vasca di
Hitler. Domanda banale, perché è una delle più note.
Esatto, è una delle più note, ma giustamente una delle più note, insomma, credo. Perché di nuovo, lì invece si capisce bene, ancora una volta, la chiave, diciamo, surreale in cui si può leggere tutto il suo percorso, no? Perché in fondo quella è un'immagine surreale, cioè una donna con gli stivali da militari appoggiati sotto la vasca da bagno, che si sta facendo il bagno con Hitler, con la foto di Hitler di fianco che la guarda. È un'immagine surreale, se ci pensiamo. Ormai siamo abituati a vederla come un classico, ma in realtà è una cosa assolutamente surreale.
Senti, Guadagnini, con questa mostra chiudi il tuo percorso lì in grande, ma vogliamo fare un bilancio della direzione camera in questi anni?
Ma il bilancio, allora, se lo vediamo come un bilancio, diciamo, dal punto di vista da fuori, chiamiamolo da fuori credo si possa considerare un bilancio positivo, nel senso
belle
che
mostre,
noi
certo
abbiamo fatto tante mostre, adesso belle lo devono dire gli altri, però sicuramente ne abbiamo fatte tante, quindi abbiamo dimostrato che è stato un posto molto, molto vivo e molto vivace.
Sì, è vero, confermiamo, è vero, è vero. Allora, la mostra di Lee Miller si può visitare fino al 1° febbraio, quindi il tempo c'è. E la direzione adesso, ai primi di novembre, verrà presa da François Eubel, una figura di grande prestigio, perché lui è stato direttore della Magnum a Parigi, poi ha diretto il centro di fotografia a New York dal 24 al 25, dal 2018 al 22 ha diretto il centro Cartier-Bresson di Parigi e ha diretto tante edizioni, mi pare 13, adesso non vorrei sbagliare, dei Rencontres d'Arles, quindi una figura di altissimo prestigio, dirigerà Camera a Torino. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del CASVA, questo luogo che è nato dal recupero dell'ex mercato comunale progettato da Piero Bottoni al Q8, stava andando in degrado e è stato recuperato rispettando anche le caratteristiche originali dell'edificio. Questo ci fa piacere. Viene da dire due pesi e due misure, perché l'amministrazione si è preoccupata di conservare storia e rispetto appunto dell'autore, in questo caso Piero Bottoni, e poi magari vende San Siro. Ma comunque, chiusa la parentesi polemica, due pesi e due misure. Vabbè, c'è questo centro, il CASVA, che è il centro di alti studi sulle arti visive, architettura, design, grafica, l'ha voluto con grandissima passione Maria Fratelli, che ne è la direttrice, e custodirà gli archivi, ma archivi di primo livello come quelli di Gregotti, di Enzo Mari, di Roberto Sambonè, Nanda Vigo, Luciano Baldessarri, ma anche i disegni di Lucio Fontana, di Gianni Dova, e, come dicevo, un sogno di Maria Fratelli che diventa realtà.
È un luogo dove la comunità può venire ad ascoltare tante storie. Io di questa idea delle forme che raccontano storie ringrazio Fabio Gasperini, perché è uno slogan vincente.
È il vostro slogan.
Perché è uno slogan vincente ed è uno slogan che racconta bene quello che facciamo, cioè vedere gli oggetti e ascoltarli, perché sono loro che alla fine conservano ciò che chi prima di noi è stato. E ancora gli danno parola, gli danno voce, una specie di relazione virtuosa. Noi generiamo cose, carte, scritte, informazioni e loro si ricordano della nostra memoria e la raccontano a chi arriva.
Ma questo è... Allora, un'opinione interessante è quella di Fulvio Irace, docente storico dell'architettura e del design, che è stato uno sicuramente dei fondatori di questo luogo.
Sono voluti, parliamo di 25 anni, perché io ricordo anche che anche all'epoca della giunta Pisapia, non so se vado errato o no, ma mi ricordo che c'era stata una specie di ostilità o perlomeno una freddezza da parte dell'assessore all'urbanistica, che allora era forse l'avvocato De Cesaris, che non era molto favorevole all'idea di utilizzare il QT8, il mercato del QT8, lo spazio per i musei. Quindi, insomma, nonostante tutti sono venute tante battaglie. E io sono molto felice, ecco, che questo sia finalmente avvenuto, perché significa una messa in sicurezza e soprattutto significa una cosa importantissima. Anche quelli che gli eredi che volevano liberarsi in qualche maniera anche degli archivi, perché non riescono ovviamente le famiglie
a gestirli,
Perché è molto complesso. Ecco, in un passato anche non tanto lontano, avevano delle remittenze. Quando sentivano parlare del caso, non lo conoscevano neanche, il nome è un po' strano, e non avevano una grande fiducia. Cioè, diciamo che c'è stata l'attrattività maggiore, è stato a un certo punto il Maxi di Roma, che doveva essere il Museo Nazionale dell'Architettura, e poi c'era questa concorrenza tremenda degli archivi del Moderno, che allora facevano capo all'Accademia di Architettura di Botta, diciamo in Ticino. Che fra l'altro pagavano anche, quindi c'era anche un tornaconto economico. Per esempio, noi abbiamo l'archivio di Vittoriano Viganò, che è stato quello che ha fatto fra l'altro anche la facoltà di architettura, l'ampliamento.
In sostanza dobbiamo difenderci dalla fuga degli archivi oltre che dalla fuga dei cervelli.
Sì, esattamente. No, questo è proprio giustissimo. C'è stata una fuga degli archivi che ci ha così allarmato che poi ci siamo molto mobilitati e il Ministero era dovuto intervenire dietro queste pressioni
per mettere il vincolo,
sì, dicendo, perché prima gli archivi si potevano esportare, perché non erano considerati archivi di artista, quindi la loro importanza era documentaria, riguardavano solo i produttori, cioè gli architetti e gli eredi. Poi una cosa che è molto importante è che bisogna anche considerare, e questo è il lavoro che noi stiamo cercando di fare già anche questo da qualche anno, di considerare il CASVA non come l'unico depositario, ma come un elemento, un hub, se vogliamo dire, di una rete in cui deve lavorare, quindi deve lavorare a rete, facendo sistema, per esempio, con l'archivio della Triennale, con archivi privati anche. Perché dopo...
Insomma, il CASVA diventa un punto di riferimento. Andate a visitarlo perché è un luogo bellissimo, immerso nel verde al QT8. L'ingresso è libero, è aperto anche di sabato e domenica, archivio, museo e spazio espositivo. E con questo termina i girasoli, ma... non prima di ricordarvi di mettere in agenda l'11 di settembre. La serata è al Teatro Carcano. Dalle 21 in poi Radio Popolare presenta quelli che il 75 storie, suoni e racconti di un anno straordinario, l'anno in cui è stata registrata la testata giornalistica Radio Popolare. Insomma, quando siamo nati, festeggiamo insieme. L'ingresso costa 10 euro, bisogna prenotare sul sito del Teatro Carcano, ma anche tramite il sito della radio, e il programma è ricco e fitto. Va bene, un caro saluto a tutte e a tutti da Tiziana Ricci, ci sentiamo sabato prossimo coi girasoli subito dopo il notiziario. Ciao a tutte e a tutti.